Le 18 e 2 minuti, ciao da Mattia Guastafiero, eccoci, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, l'appuntamento con la redazione come sempre a quest'ora, le notizie della giornata mentre accadono. Venerdì 22 maggio c'è una forte accelerata sull'Iran, diversi media, soprattutto arabi, in queste ore danno per imminente un accordo con gli Stati Uniti. Il capo negoziatore pakistano sarebbe volato a Teheran per formalizzare l'intesa che potrebbe entrare in vigore già nelle prossime ore. L'accordo prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, tra le altre cose. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma qualcosa sembra si stia muovendo, sarebbe, se fosse davvero così, una svolta. Ne parliamo subito in apertura. Tutto questo accade mentre in Svezia si sono riuniti i paesi della NATO. Il futuro dell'Alleanza Atlantica resta centrale nel contesto internazionale che conosciamo, tra le minacce di disimpegno di Trump e un ruolo sempre più da protagonista della Germania. Anche di questo parleremo in questa prima ora insieme. Negli Stati Uniti andremo poi negli Stati Uniti per un nuovo capitolo della crociata di Trump contro i comici, gli show satirici americani. La notte scorsa è calato il sipario sul Late Show di Stephen Colbert e ora Trump minaccia, altri comici della notte faranno la sua stessa fine. Dall'Italia oggi è ovviamente il giorno degli omaggi a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e non solo, morto ieri sera, lo ricorderemo anche noi. Ma per la politica è il giorno in cui il governo proverà a mettere l'ennesima pezza ai costi dell'energia. Tra un'ora dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri con un nuovo decreto carburanti dopo aver ricevuto gli autotrasportatori a Palazzo Chigi. Non è un momento semplice per le risorse che scarseggiano e per la difficile partita che il governo sta cercando di portare avanti in Europa per chiedere maggiore flessibilità di spesa. Gli aggiornamenti nel giornale radio mentre si riunirà il Consiglio dei Ministri. Però noi cominciamo allora dalla notizia che segna a tutti gli effetti questa giornata, l'accelerata nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. La approfondiremo poi anche stasera all'Orizzonte delle 20 con gli aggiornamenti che arriveranno, però ne parliamo subito con Farihan Sabahi. Benvenuta Farihan.
Ciao Mattia, buon pomeriggio a tutti.
Allora Farihan, mettiamo in fila quello che sappiamo al momento. L'Arabia scrive che i punti chiave di questa intesa che sarebbe in qualche modo imminente sono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, la graduale revoca delle sanzioni statunitensi e poi dice le altre questioni importanti saranno discusse entro 7 giorni e qui immaginiamo si tratti del programma nucleare iraniano. Ti chiedo Farihan, è una serie accelerata visto che ne abbiamo viste diverse in questi mesi?
Ma non abbiamo nulla di confermato, sicuramente c'è molta attività nella direzione di un accordo, infatti c'è stata una chiusura in rialzo per i principali listini europei in scia alle notizie dal Medio Oriente che danno appunto, come dicevi tu da studio, imminente un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Francoforte ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1.15%, Parigi dello 0.37% e Londra dello 0.22%. Ci sono alcune osservazioni che possiamo fare, sicuramente il ruolo della Cina che rimane imponente sullo sfondo, ma appunto un ruolo che non è di primo piano, senza responsabilità quindi in caso di fallimento. Di fatto la Cina è la potenza regionale dal punto di vista della diplomazia, però la Cina appunto fa lavorare in primo piano i leader pakistani. La seconda osservazione è questo coinvolgimento importantissimo dei leader regionali, penso al Pakistan, al Qatar, Egitto, Turchia, all'Arabia Saudita, all'Oman e ovviamente no di Israele e no anche degli Emirati Arabi Uniti che sono alleati appunto di Israele, ma questo coinvolgimento regionale è molto importante ed è un coinvolgimento che non avevamo avuto per esempio con la firma del JCPOA, dell'accordo nucleare del 2015, che invece aveva visto come attori i 5 paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania. Un ruolo particolare lo ha il Qatar, Ed è curioso anche come vadano e vengano i negoziatori regionali, non solo dalla capitale iraniana, dalla capitale iraniana Teheran. L'altra cosa che ormai è diventato un dato di fatto è l'irrilevanza dell'Unione Europea, che aveva già subito con il massacro, col genocidio perpetrato da Israele nei confronti dei Gazawi, e che però ormai viene normalizzato, cioè a 2 anni e mezzo da quello che è successo a Gaza. Ormai è un dato di fatto sullo scacchiere internazionale, in particolare su quello regionale, che non conti più niente. Da Hormuz invece sappiamo che c'è un movimento maggiore, non è chiaro se i cinesi stiano pagando o meno un pedaggio, ma di fatto comunque c'è un movimento che non abbiamo visto nei giorni scorsi.
Trump poco fa ha parlato durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh alla presidenza della Fed, ha detto l'Iran vuole disperatamente raggiungere un accordo, vedremo, è stato sibillino il presidente degli Stati Uniti, però il fatto che queste notizie arrivano soprattutto da media arabi ci dicono qualcosa, ci danno appunto un'indicazione che si tratta a tutti gli effetti di un'accelerata, tu citavi anche, le quotazioni in borsa, sappiamo che in questi mesi, soprattutto quando media americani hanno diffuso notizie di un imminente accordo, si sono registrati movimenti speculativi importanti in borsa. Questa volta, quindi, anche questa è un'indicazione.
Secondo me è molto importante il fatto che ne parlino i media arabi, perché vuol dire che i leader arabi che controllano la stampa, che sappiamo che nei media comunque sono sotto censura, hanno proprio l'intenzione di far passare un messaggio chiaro, cioè che loro giocano in questo momento un ruolo per portare la pace, anche perché a questi paesi non conviene assolutamente che riprenda le guerre, riprendano i loro bombardamenti, perché lo abbiamo visto che la capacità di fuoco della Repubblica Islamica non è irrilevante nei paesi vicini che ospitano le basi americane. Abbiamo detto più volte che dopo la guerra ci sarebbe stata una nuova architettura del Golfo, perché ovviamente le basi americane non hanno protetto i paesi che le ospitavano, pensiamo a Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, eccetera. E fatti i conti, la stessa CNN ha detto che ci sono state almeno 16 basi militari americane che sono state o distrutte o severamente danneggiate da parte delle forze armate iraniane. Detto questo, è molto interessante quello che dicevi tu prima da studio, Mattia, perché di nucleare si parlerà più avanti, e ho appena letto un libro molto interessante di un autore iraniano che vive in Francia sul tarof e sull'arte della guerra, perché è molto interessante, perché gli iraniani hanno proprio usato il loro tipico modo di portare avanti le negoziazioni, e cioè il fatto che, un po' come Shahrzad che aveva incantato il re malvagio, qui si tratta di prendere tempo e appunto di portare in là le trattative per ottenere poi un qualche risultato. Il libro lo cito, di Sina Abedi, Tarof, l'art de la guerre à l'iranienne. Tarof, l'arte della guerra all'iraniana, pubblicato da Gondi Chapour Edizioni di Parigi, con la prefazione di Leyla Hanbari. È molto
Molto
interessante perché ci
interessante,
fa
sì.
capire che il tarof non è soltanto l'arte di dire, di fare i salamelecchi e quindi di
Certo.
rifiutare qualcosa da bere, il cibo, eccetera, ma applicato all'arte della guerra vuol dire essere in grado, in questo caso, di coinvolgere altri attori e di non trovarsi di fronte a un avversario troppo forte, come Shahrzad quando va sposa al re delle Mille e Una Notte, ma appunto usare anche questa verbalità, l'arte di incantare, l'arte di prendere tempo. Cioè Shahrzad non viene messa a morte la mattina successiva perché stava portando avanti appunto l'arte della negoziazione col marito, col
Molto
re.
interessante, Farian, anche questa citazione bibliografica. Ti ringraziamo molto, ti sentiremo poi nel giornale radio. Grazie, Farian Sabai.
A presto.
Ebbene, staremo a vedere anche in base agli aggiornamenti che ci saranno nelle prossime 2 ore. Io vi rimando all'appuntamento con l'orizzonte delle 20. Per affrontare anche la prospettiva americana nel caso di questo accordo che alcuni media, appunto, come vi raccontavamo, dicono che sia imminente. E nel frattempo in Svezia si sono riuniti i paesi della NATO, era oggi la riunione dei ministri degli esteri, ma le dichiarazioni sono ruotate tutte attorno al futuro dell'Alleanza Atlantica, centrale ovviamente anche per il contesto medio orientale, contesto internazionale. il futuro della NATO dopo le minacce di disimpegno di Trump e le ultime mosse contraddittorie del presidente, perché gli Stati Uniti contemporaneamente hanno annunciato la riduzione delle proprie brigate in Europa, ma anche l'invio di 5.000 soldati in Polonia. Come si conciliano allora queste azioni e come interpretare anche il fatto che da questa riunione sembra emergere sempre di più la leadership nella NATO della Germania? Alessandra Tommasi lo ha chiesto a Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. Se ci saranno delle riduzioni di forze, deriveranno più che dalla volontà di indebolire l'alleanza atlantica in sé per sé, dalla necessità che gli Stati Uniti avranno di schierare forze in altri teatri. Non mi sembra casuale che da un lato si parla di ridurre la presenza in Europa, dall'altro di aumentare la presenza nel Golfo. C'è un altro particolare da tenere in conto. Le forze europee nell'ottica del dispiegamento americano sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
Assistiamo, diciamo, in questo periodo a un rinnovato attivismo militare della Germania. C'è questa autocandidatura a guida della leadership della NATO, ma abbiamo visto anche, insomma, il riarmo, si è parlato di leva volontaria, insomma, sì. Volevo chiederle come vede questo attivismo.
È chiaro che nel momento in cui si crea un vuoto di potere qualcuno cerca di occuparlo. L'attivismo tedesco io lo interpreto secondo tre linee. Da un lato l'ambizione di avere un ruolo guida in Europa, che è un'ambizione che la Germania bene o male ha sempre avuto e che da qualche anno a questa parte si esprime anche in campo militare. Dall'epoca dell'invasione dell'Ucraina questa dimensione è diventata importante. Punto numero due, leadership militare si traduce anche in un sostegno all'industria nazionale. Le eventuali ambizioni militari europee passano attraverso la formazione di una credibile industria della difesa, e la Germania in questo ambito è uno dei paesi leader. Questo significa anche molto banalmente commessa ai produttori nazionali. In un momento in cui l'economia tedesca non sta attraversando una delle sue fasi migliori. Punto numero tre, strategia più rischiosa, mostrare leadership all'opinione pubblica interna. La posizione di Merz, la posizione del governo, è una posizione in questo momento piuttosto fragile. Abbiamo visto i voti in alcuni Länder nelle scorse settimane, e questa potrebbe essere una delle ragioni che spiega l'attivismo tedesco.
Oh,
Le 18:16 minuti, state ascoltando Radio Popolare, questo è L'Orizzonte, Paul McCartney, i Beatles ovviamente, Hello Goodbye, Paul McCartney che ieri è stato ospite dell'ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert sulla CBS, che dopo 33 anni in onda ha chiuso. È calato il sipario su uno dei programmi più influenti della TV americana. Ufficialmente lo show è stato cancellato per ragioni economiche, ma è evidente che dietro ci sono anche le pressioni politiche. Trump da mesi sta portando avanti la sua personale crociata contro i comici, contro i programmi della satira americana. E infatti ha voluto commentare ancora la chiusura del Late Show. Oggi ha detto che altri comici della notte faranno la fine di Stephen Colbert. E parliamo insieme alla nostra collaboratrice Marina Catucci, corrispondente del Manifesto. Ciao Marina.
Ciao a te, ciao agli ascoltatori.
Ciao Marina, allora che cosa rappresenta la chiusura di questo show per la TV americana? Fuori dal teatro poi abbiamo visto ci sono state proteste contro Trump e la CBS.
Beh, è stato un funerale, è stata una giornata veramente di lutto nazionale. Non so come veicolare l'impatto emotivo che ha avuto questa chiusura, perché lo show era super amato, molto seguito. Colbert è un personaggio veramente amatissimo nel panorama dei late show, del panorama della satira americana. Io ricordo qualcosa di paragonabile quando Jon Stewart, dopo quasi 20 anni di Daily Show, ha lasciato volontariamente, perché forse era anche un po' esausto, il Daily Show, e l'ha fatto proprio dopo l'elezione di Trump. L'aveva annunciato 9 mesi prima e ovviamente, di, come dicevano tutti, che ci mollasse subito dopo l'elezione. Invece, cioè, non pensi Trump, ed è stata una cosa paragonabile, ma non a questo livello. Sono giorni e giorni e giorni che si moltiplicano, si sono moltiplicate prima di quest'ultima puntata ad enorme impatto emotivo, i saluti, le testimonianze di affetto e di stima da parte di presidenti, ex presidenti, entrambi gli Obama, Nancy Pelosi, ma tutte le star di Hollywood, sì. Insomma, dinne una.
Bruce Springsteen ovviamente, Paul McCartney che è stato ospite ieri sera, insomma.
Sì, Bruce Springsteen che ha detto: questo è quello che succede quando hai un presidente che non riesce a tenere una battuta. Ma poi sul palco sono andati tutti, c'è andato recentemente, è andato
Steven Spielberg, ho visto,
un buco, sì. Io sì, c'è stato Spielberg, ma tutti i cantanti che ti possono venire in mente, cioè, il duetto che hanno fatto con David Byrne, con Burning Down the House, è stato non a caso proprio quella canzone, come non a caso è stata Hello Goodbye, dove sul palco è arrivato anche Elvis Costello, sono arrivati tutti quelli degli altri nel Late Show, tutti gli altri comici, è arrivato lo stesso Colbert che ha cantato Hello Goodbye con una sala in piedi che cantava in lacrime, cioè questo per dirti il frame, più altra gente in lacrime sotto la pioggerellina di New York che aveva i cartelli ciao Steve, ti amiamo Steve.
Eppure Marina, Donald Trump continua in questa sua personale crociata, oggi ha detto che altri faranno la sua fine, e insomma sappiamo Jimmy Kimmel e tutti gli altri che lui ha nel mirino, nonostante per l'opinione pubblica questo sia un attacco non solo al primo emendamento ma a una parte stessa della cultura americana, Donald Trump su questo non recede.
Non retrocede, perché è chiaro, come ha detto appunto Springsteen, quando è un presidente che non sa tenere una battuta, cioè Trump è famoso per essere quello col thin skin, con la pelle sottile, nel senso che non accetta una critica o l'ironia, lui è una, insomma, non ha quella ghiandola, non sa che cosa possa essere l'ironia, né produrla né riceverla.
E adesso quindi che cosa ci dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettarci, insomma.
Che ne so, cioè, guarda, con Jimmy Kimmel gli è andata malissimo perché c'è stato un annuncio di sospensione e si è alzato un polverone tale che 3 giorni dopo l'emittente ha detto no scusate, come non detto, ci eravamo sbagliati, ed è stato reintegrato. E quindi bisogna vedere, con Colbert la situazione era diversa, no? Nel senso che lui si era proprio scagliato contro la Paramount, che è insomma, la mamma
Sì.
di CBS, mentre stava facendo una fusione il cui buon esito dipendeva dall'amministrazione Trump. Quindi è stato proprio una specie di ricatto alla quale CBS e Paramount hanno ceduto senza battere ciglio. E questo è stato un caso speciale, e in altri casi non è detto che ciò accada,
Sì,
ma non è detto, ma non lo so cosa potrà accadere. È difficile poter
diciamo che questa volta Trump
con
ha,
Trump.
sì, ha approfittato della situazione economica e anche politica dietro le vicende della CBS e non solo per poter portare avanti questa sua crociata. Con gli altri non si può approfittare di questi tasselli che si intrecciavano, però rimane il fatto che lui in quella direzione vuole andare. Si scontrerà con l'opinione pubblica americana. Trump è al minimo dei consensi da quando è al suo secondo mandato.
Sì, sono convinta che settimana prossima avrà battuto questo record. Cioè, perché tutte le notizie anche di politica estera che ci arrivano, no? Adesso si sta paventando un altro fronte di guerra con Cuba, tutte queste, intanto il prezzo del petrolio continua ad andare sempre più in alto, i prezzi dei beni di prima necessità stanno facendo tutt'altro che scendere, cioè tutto questo insieme, no? L'unico modo che ha per reagire è di imbavagliare ogni tipo di dissenso. Se noi leggiamo i suoi post su Truth Social, vanno in una direzione del magico mondo di Trump, no? Parla di un Colbert che aveva degli ascolti disastrosi, che era presente un morto che cammina, e dire, ma li sai leggere i numeri? Cioè, il Late Show di Colbert era quello che faceva l'audience più alta, e lui era una fonte di introito, non di perdita per CBS, no? Ma questa, cioè, non è parte della. La narrazione di Trump è sempre stata su un binario parallelo. Adesso
Certo.
però la realtà è sempre più invadente ed è difficile che possa continuare con una narrazione parallela veramente così a lungo.
È un bel rebus, sì, anche in vista delle elezioni di midterm dovrà tenerne conto, per ora non l'ha fatto, chissà che cosa accadrà. Grazie Marina Catucci. A presto,
A presto.
Marina Catucci, nostra collaboratrice e corrispondente del Manifesto da New York. Trump finora non ha tenuto conto dell'opinione pubblica americana, non gli interessa, ha continuato sulla sua strada, però questo chissà se possa pagare, al momento non sta pagando e magari farà i conti anche con queste vicende tutte interne alla cultura stessa degli Stati Uniti. Prima di dare la linea al GR andiamo in Congo dove imperversa, lo sapete, la grave epidemia di Ebola. Oggi la notizia, una delle notizie della giornata, è che in alcune zone rurali i manifestanti hanno dato fuoco alle tende utilizzate per isolare i pazienti dopo che ai familiari e agli amici di un giovane è stato impedito di portare via la salma per la sepoltura. Le sepolture frettolose delle vittime di Ebola sono state accolte con sospetto in una regione che è dilaniata dai conflitti ed è diffidente nei confronti dello Stato. E allora è stato schierato l'esercito per garantire la sicurezza. Noi sulla situazione in Congo vi facciamo ascoltare Emanuele Crespi, che è referente dell'area umanitaria di ActionAid su Ebola in Congo.
Quello che sta accadendo oggi nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è solo una crisi sanitaria, ma è una crisi multilivello. Il primo livello è la guerra. Nelle province orientali, infatti, in particolare l'Ituri, Nord Kivu, il Sud Kivu, la popolazione vive da anni tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e collasso dei servizi di base. Le famiglie sono obbligate a spostarsi in continuazione all'interno del territorio, spesso senza riuscire a portare nulla con sé. Le scuole vengono distrutte, occupate o trasformate in rifugi e i centri sanitari vengono distrutti o nel migliore dei casi fanno fatica a funzionare. E questa è una situazione in cui l'accesso umanitario risulta già estremamente difficile. Su questa crisi già gravissima si è innestata ora e si sta innestando l'epidemia di Ebola. Gli ultimi dati disponibili parlano di oltre 670 casi sospetti, e di circa 160 decessi. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato l'epidemia come un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. Poiché per il virus in circolazione non esistono vaccini o terapie specifiche approvate e la prevenzione in questo momento sul territorio diventa assolutamente decisiva. Il problema è che l'epidemia sta colpendo comunità che non hanno gli strumenti per proteggersi. Secondo delle valutazioni rapide effettuate da ActionAid nel paese e nell'area, 4 scuole su 5 non dispongono di postazioni specifiche per il lavaggio delle mani e non dispongono di dispositivi di protezione da mettere a disposizione di insegnanti e studenti. Questo nonostante in una scuola su 3 si siano già registrati dei potenziali casi sospetti. Questo è un punto centrale della crisi. La scuola dovrebbe essere il luogo dove bambine e bambini possono trovare protezione e sostegno psicologico, ma senza i servizi di base, senza acqua, senza sapone, senza protocolli, senza formazione, prevenzione e dispositivi di protezione. Questi posti rischiano di diventare anche dei luoghi di trasmissione, una vera e propria bomba a orologeria, insomma. Infine, c'è da sottolineare la terza dimensione, che è quella di genere. Nelle comunità colpite sono soprattutto le donne a prendersi cura dei familiari malati e sono loro le prime a non avere sufficienti informazioni. Senza informazioni, dispositivi di protezione e accesso sicuro ai servizi sanitari, sono esposte in modo sproporzionato al contagio e allo stesso tempo continuano a essere esposte anche ai rischi legati al conflitto, in particolare la violenza di genere, lo sfruttamento, lo stigma e la mancanza di accesso a cure e giustizia. La risposta di ActionAid parte proprio da questa lettura integrata della crisi. L'epidemia arriva in un contesto già molto fragile, caratterizzato da conflitti, sfollamenti di massa, sistema sanitario al collasso e nel mezzo di una crisi educativa e di protezione già profonda. Per questo la risposta non può essere solo sanitaria, per quanto sia fondamentale dialogare e lavorare con le autorità scolastiche, con i comitati dei genitori, con i gruppi di donne, gruppi di giovani, insegnanti, per rafforzare la prevenzione attraverso la distribuzione di materiali, kit igienici e formazione. È fondamentale però che ci sia una risposta integrata a tutta questa situazione.
Emanuele Crespi, referente dell'area umanitaria di ActionAid su Ebola in Congo, linea al GR, poi di nuovo insieme. Minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Ovviamente su Radio Popolare vi portiamo adesso a Prato per un'altra notizia di questa giornata che adesso vado a memoria e non si era mai vista. Per la prima volta, ma poi il nostro ospite ci correggerà nel caso, due operai cinesi del settore tessile di Prato hanno scioperato insieme ai sindacati contro il loro sfruttamento del lavoro davanti a una piccola azienda di confezioni tessili specializzata nell'applicazione di bottoni su capi d'abbigliamento. Una protesta contro i turni massacranti, si parla di fino a 18 ore al giorno per una paga di circa 3 centesimi a bottone. E dunque i due operai, un uomo e una donna, hanno deciso di unirsi ai sindacati, in questo caso Sudcobas, che hanno indetto un presidio, hanno scioperato. Collegato con noi c'è proprio il coordinatore di Sudcobas, Luca Toscano, benvenuto.
Bene, ciao, buonasera a tutte e tutti.
Allora, non è qualcosa che si vede spesso o sbaglio?
No, non si vede spesso. Sono tra i primi che fanno questa scelta e in realtà sono tantissimi negli ultimi anni i lavoratori di questo distretto che hanno scioperato, che hanno montato i gazebi, le tende davanti ai cancelli delle fabbriche dell'abbigliamento, dei vestiti per rivendicare i loro diritti. E sono stati però soprattutto lavoratori pakistani, che provenienti dal Bangladesh, dall'Afghanistan. Ma in tutti questi anni noi abbiamo sempre detto che sarebbe arrivato anche il turno dei lavoratori cinesi, che sono ancora più sfruttati, ancora più ricattati, su cui viene esercitata una violenza incredibile, che solo appunto la coppia di lavoratori che piace operare, lo stavi dicendo già tu prima quali erano le condizioni incredibili di sfruttamento che hanno subito per 2 anni, ma hanno ricevuto anche le botte quando sono trovati a richiedere semplicemente il pagamento del loro stipendio. Però qualcosa sta succedendo, si sta muovendo, qualcosa di importante, e infatti siamo qui.
Perché secondo te sta cambiando qualcosa? Nella loro consapevolezza forse anche?
Ma io penso che più di consapevolezza, io credo che chi lavora in quelle condizioni non può che essere consapevole di essere sfruttato. Forse c'è la consapevolezza però nuova, è quella che puoi ribellarti e non essere da solo davanti a un padrone, uno schiavista, che è quello che ti sfrutta, che sembra così, diciamo, così forte, così invincibile. E tu da solo davanti a lui sei così debole. Qui sono lavoratori che, nonostante in questo caso siano in Italia da più di 20 anni, non parlano italiano perché hanno vissuto questi 20 anni in diverse fabbriche, però praticamente vivendo nelle fabbriche per appunto 14, 16, addirittura 18 ore al giorno. Non conosci la lingua, sei ricattato perché in realtà il tuo padrone è doppiamente padrone, perché è il tuo padrone al lavoro, ma anche il tuo padrone di casa. Questo è un sistema che viene utilizzato moltissimo con i lavoratori cinesi, proprio per aumentare il controllo, il ricatto e prevenire ogni tipo di rivendicazione. Però sta crescendo un movimento dal basso in questi anni, in questa città, fatto di altri lavoratori, soprattutto pakistani, e sono poi le decine di lavoratori che da stamattina sono qui a sostenere questi due lavoratori cinesi, e questo sta dando sempre più coraggio anche a loro a unirsi al sindacato, a scioperare, a rivendicare i loro diritti.
Sì, consapevolezza appunto del fatto che si può protestare, ci si può ribellare a condizioni davvero di sfruttamento indegne, perché c'è qualcuno che con te porta avanti la protesta ed è disposto anche a difenderti nel caso e a starti vicino nella tua lotta, nella tua battaglia. Dicevi, il datore di lavoro è anche il padrone di casa. Infatti questi due operai sono stati, se non sbaglio, di fatto sfrattati, hanno perso l'alloggio. Adesso qual è la situazione per loro?
Esattamente, è così. Da oggi sarebbero stati in mezzo a una strada, ma così non è, perché abbiamo lanciato un crowdfunding anche per dare la possibilità a tutte le persone che vogliono sostenere questo atto di fortissimo coraggio che stanno dimostrando questo lavoratore e questa lavoratrice. Abbiamo lanciato un crowdfunding che servirà e permetterà già da stasera a loro di avere intanto una sistemazione temporanea, mentre qui intanto continua comunque il presidio e si alterneranno a turni per stare al presidio. Chiaramente sarà una situazione temporanea, alloggiativa, però l'obiettivo è quello di finire questo sciopero con il pagamento di tutto ciò che gli è dovuto, e che quindi poi possano avere la possibilità di avere una casa e una vita degna. E anche su questo caso a fare la differenza è la solidarietà, a fare la differenza è il non essere soli, e speriamo che da questa esperienza si amplifichi ancora questo messaggio, che chi si vuole ribellare può non essere solo.
Senti, un'ultima cosa, Luca Toscano, coordinatore di Sudcobas, qual è il contesto del distretto di Prato sotto il profilo del giudiziario, possiamo chiamarlo così, perché sappiamo che la procura si sta muovendo sui temi dello sfruttamento del lavoro, in continuità possiamo dire anche con le inchieste che sta portando avanti la procura di Milano, il PM milanese Storari, che su questo insomma si è distinto molto rispetto al lavoro dei colleghi, o sbaglio?
Assolutamente sì, assolutamente sì, e questo sta contando tanto, perché Prato è una città che per più di 25 anni purtroppo ha convissuto e ha voluto non vedere il fatto che il salvataggio del distretto tessile è passato proprio dal proliferare di un'economia costruita sullo sfruttamento delle persone, in particolare dei lavoratori cinesi. E negli ultimi 2 anni c'è stato un cambiamento importante nella procura, e finalmente si riconosce che qui c'è un problema enorme di sfruttamento, c'è un problema enorme di sfruttamento che si intreccia a un problema di presenza delle organizzazioni della criminalità organizzata, c'è un problema di corruzione. In questa città abbiamo avuto un comandante dei carabinieri arrestato e che ha perso la sua posizione dopo l'inchiesta per corruzione. Abbiamo avuto una sindaca che ha dovuto dimettersi coinvolta in una inchiesta per corruzione. Abbiamo il presidente degli industriali del comparto moda coinvolto in inchiesta per corruzione. E quindi, come dire, in questi ultimi 2 anni sicuramente l'azione della magistratura ha aiutato a far capire che qui esistono dei problemi molto gravi e che nasconderli è solo il modo migliore per amplificarli e per farli continuare. Invece bisogna guardarli in faccia, bisogna guardare in faccia qual è la realtà e soprattutto bisogna cambiarla.
E continueremo anche noi a seguire dunque l'azione della Procura a Prato, a Milano, sui temi dello sfruttamento del lavoro anche con voi del Sud Cobas. Grazie Luca Toscano per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A presto. Luca Toscano, coordinatore Sud Cobas. Adesso la morte di Carlo Petrini, oggi giornata di cordoglio e attestati di stima, omaggi per il fondatore di Slow Food che è morto ieri sera all'età di 76 anni. Sono arrivati messaggi dalla politica, dal mondo della cultura, da tutte le associazioni di agricoltori e ambientalisti per un uomo che ha lasciato insomma un segno importante nella cultura gastronomica e non solo italiana. Lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così lo ha ricordato appunto il Presidente della Repubblica Mattarella oggi. Petrini nel 1986 ha fondato Slow Food, ma è stata solo una delle tante iniziative che lo hanno visto protagonista instancabile della difesa della terra, della cultura, del buon cibo. Omar Cagnello oggi ha parlato del suo lascito, di quello che ha rappresentato per la cultura italiana con Michele Antonio Fino, che è professore ordinario dei fondamenti del diritto europeo all'Università di Pollenzo e che ha collaborato con Petrini dei primi anni 2000. Vi facciamo ascoltare il suo ricordo.
Ma per chi l'ho conosciuto come me più di 25 anni fa e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore, cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee, anche alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
Che cos'è che lo spingeva ad avere questa passione, queste capacità, questo entusiasmo? Da dove è nato in qualche modo, visto che hai avuto la possibilità di conoscerlo insomma anche tanti anni fa?
Ma Carlo ha un percorso personale molto variegato. Sicuramente l'attivismo per lui è stata una scelta di vita. A partire da quando ha fatto un po' di studi senza completarli all'Università di Trento, alla Facoltà di Sociologia, che poi è stata matrice della scienza sociologica in Italia e anche di alcune delle devianze più importanti di quella scienza, Carlo si è sempre sentito coinvolto nelle situazioni, coinvolto nei bisogni, coinvolto nella necessità di cambiare. E se all'inizio è stato l'attivismo anche nelle associazioni filantropiche, Abra, tutti ricordano che da ragazzo organizzava le raccolte della San Vincenzo, che è l'opera caritatevole che raccoglieva stracci, carta, ferro per preparare pasti e dare sostentamento ai più poveri. Poi è andato crescendo a livello locale, io l'ho sentito raccontare più di una volta, l'occupazione dell'ufficio del sindaco di Bra, che è una cosa che oggi ci fa sorridere, ma che era veramente Carlo Petrini, e con una grande nonchalance passare da lì per arrivare al dialogo con la FAO, di cui è stato ambasciatore, al colloquio sempre fecondo con Carlo, prima principe di Galles e poi Carlo III d'Inghilterra, e con i più grandi, sempre nello stesso giorno e con le stesse tonalità con cui parlava ai più piccoli tra noi, cioè ai cuochi, ai contadini, a chi lo incontrava sotto il viale appena arrivato a Pollenzo per studiare.
Ha avuto sempre questa passione per l'ambiente, per il cibo, per il rispetto della natura?
Allora, l'ambiente è stato per Carlo Petrini sicuramente importante dagli anni 70, perché è un grande tema della cosiddetta sinistra extraparlamentare, e lui ha conosciuto le grandi personalità di quegli anni, e alcune delle quali sono ancora tuttora, sono state fino all'ultimo sue amiche, molto vicine al suo cuore, Luciana Castellina tra tutte. Però il suo impegno per l'ambiente è cresciuto in maniera esponenziale quando ha compreso che Slow Food, dopo aver fatto una prima trasformazione negli anni 90, andando a riscoprire gli artigiani e i contadini dietro ai prodotti di qualità con cui era nata per rivendicare il diritto al piacere della buona tavola, aveva bisogno di proteggere l'ambiente dove artigiani, contadini e pescatori lavoravano, perché senza l'ambiente non ci sarebbero stati grandi artigiani e senza questi ultimi non ci sarebbe stato grande cibo. Quindi Buono, Pulito e Giusto del 2004 è un punto di approdo in una riflessione che a partire dal cibo si è allargata all'ecologia, di cui il cibo è una sineddoche, è una parte per il tutto.
Cosa ci lascia, cosa lascia a tutti noi questa enorme esperienza di Carlo?
Questo è il punto più difficile a cui risponderti. Sinceramente ho un problema anche di rottura della voce su questa cosa. Diciamo che in tutti noi Carlo lascia un esempio clamoroso di una persona con una fiducia nella bontà delle idee e nelle cose giuste da fare, che non tollerava di essere mitigata dalle difficoltà nell'arrivare a realizzare quelle cose. Carlo è l'esempio del buttare il cuore oltre l'ostacolo, indipendentemente da quanto l'ostacolo sia alto e anche se tutti dicono che l'ostacolo è letteralmente insormontabile.
Il ricordo di Carlo Petrini, di Michele Antonio Fino, professore ordinario di fondamenti del diritto europeo all'Università di Pollenzo, che con Petrini ha collaborato per anni. Il Linkin Park, prima di andare alla pagina di Metro Regione, parliamo di morti in strada oggi. Get a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. Go, stop the show. Choppy words in a sloppy flow. Shotgun opera lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Afterwards don't mean a thing, and I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make a dirt dance floor again. Say your prayers and stomp it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I Linkin Park con Billy Raut ci accompagnano alla pagina allora di Metro Regione. Saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Eccoci tra poco, tra un'ora circa, Metro Regione. Ci sono un paio di notizie che hanno anche respiro nazionale. Oggi in pagina quella polemica fortissima per la consigliera di Barzanò della Lega, che ha di fatto augurato a Elly Schlein e ai militanti del PD e del centrosinistra che erano ieri a questo comizio per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra Lecco, Mauro Gattinone, di fare la fine di quello che è successo a Modena. Ecco,
parole inqualificabili,
incredibili, sospesa dal partito, parole di solidarietà a Elly Schlein anche da Giorgia Meloni, parole inaccettabili, superato il limite. E l'altra questione è un uomo di 55 anni, affetto, malato di sclerosi multipla, è riuscito ad arrivare al suicidio assistito qui in Lombardia. Non è il primo caso, è il terzo caso, però ovviamente rimette al centro della discussione la necessità di una legge nazionale. Ecco,
sì, mentre il dibattito è praticamente fermo, c'è una legge in discussione, ma insomma...
Esattamente, queste le due notizie anche di Respiro Nazionale che troveranno gli ascoltatori e le ascoltatrici in Metro Regione. Un'altra importantissima anche questa, un presidio, lo seguiremo in diretta dentro Metro Regione in zona Bicocca. Ci sarà questo presidio della città delle persone, è un'associazione che cerca di rendere la città più umana, più vivibile, soprattutto per i cosiddetti utenti fragili della strada, ossia pedoni e ciclisti. Pensa che dall'inizio dell'anno sono almeno 14 le persone morte in strada per la violenza stradale. Ecco, è una richiesta che viene fatta da più e più tempo, da più e più parti. Noi siamo collegati con Stefania Leone, che è un attivista della Città delle Persone. Benvenuta, Stefania.
Grazie, buonasera a voi e agli ascoltatori.
Allora, stasera questo presidio, abbiamo detto gli ultimi fatti, l'ultimo di mercoledì notte, mercoledì sera, sabato scorso altri due, un morto e una donna ferita gravemente. Senti, in generale voi da tempo chiedete un cambio alla città, cosa serve per mettere in sicurezza le persone?
Sì, noi oramai dal 2023 abbiamo iniziato a non rimanere indifferenti a quello che stava succedendo a Milano, i continui scontri che erano tutti a carico, come detto, degli utenti fragili della strada. Quello che serve alla città è che qualcuno prenda sul serio questo, che è un tema di sicurezza. La sicurezza ad oggi è una parola estremamente utilizzata. Qui parliamo di sicurezza per la violenza stradale. Sono i numeri che hai appena dato, cioè almeno 14 morti da inizio anno, sono un numero che ci inizia a far parlare di una strage. La stessa cosa era successa nel 2023. Purtroppo quello che succede è che non abbiamo visto cambiare questa città, quindi non abbiamo visto prendere sul serio questa emergenza, e scenderemo in strada ancora una volta stasera per continuare a urlare basta morti in strada.
Che per cambiare, che cosa, di cosa avrebbe bisogno concretamente? Come siamo messi con piste ciclabili e zone a velocità limitata?
Guarda, noi a dicembre 2025 abbiamo iniziato a fare un po' i conti di quello che aveva fatto questa amministrazione. È stato un esercizio utile perché ci permette di capire tutte le affermazioni che vengono fatte dall'amministrazione, che peso poi hanno nel cambiamento e nel raggiungimento di questo obiettivo di morti zero, di sicurezza sulla strada. I numeri ovviamente non sono quelli voluti, ma soprattutto i risultati non sono quelli che vorremmo vedere accadere a Milano. Se pensiamo che il sindaco Sala ha dichiarato che sarebbero state fatte 100 strade, poi nella realtà ne hanno fatte 104 a velocità 30, quindi a velocità controllate, ma le strade a Milano sono 4200, cioè ci rendiamo conto che abbiamo letto sui giornali questa affermazione, però poi quando andiamo a tirare le fila è veramente poco, cioè neanche il 3% delle strade milanesi è stato messo in sicurezza. I cuscini berlinesi, che sono quegli oggetti che permettono di rallentare le auto, perché il grosso tema è la velocità. Tutti gli scontri che vediamo realizzarsi, per lo più il colpevole è la velocità. I cuscini berlinesi ne hanno sistemato uno in via Carlo Boncompagni. Cioè non riusciamo a vedere il cambiamento che chiediamo da diverso tempo e che questa città merita, perché se i dati dell'Osservatorio Pedoni ci dicono che da inizio anno i morti sono 24 in Lombardia e 14 li stimiamo a Milano, capiamo che effettivamente si può parlare di emergenza. Quindi sicuramente ci vuole un intervento nelle strade, che sia un intervento serio e ragionato. Qualcosa stiamo vedendo, la famosa ciclabile della Ghisolfa, che adesso ha raccolto molte polemiche, è uno di questi cambiamenti e ci rende estremamente felici, ma non è il totale, non è il cambiamento sulla città che vorremmo vedere.
Velocissima, Stefania, ti lasciamo poi andare perché stai andando ovviamente al presidio, immagino in bicicletta, ma certo. qualche risposta dall'amministrazione è arrivata, ma serve un cambio di passo.
Sì, sicuramente. Cioè, la questione è iniziare, qualche risposta, come hai detto, arriva, ma non è il cambiamento di sicurezza, per cui ognuno di noi può uscire di casa e pensare che non succederà a lui o lei. Perché io in questo momento, soprattutto in questo maggio, in cui le notizie si stanno susseguendo una dopo l'altra, mi domando, chi sarà il prossimo? Quindi sicuramente ci vuole un cambio di passo.
Grazie Stefania Leone, buon presidio, buona manifestazione ovviamente.
Grazie a voi, grazie di tutto, buonasera.
Ciao, buon presidio.
Stefania Leone della Città delle Persone, Alessandro Braga, 19:45 metro regione, grazie mille.
A dopo, ciao.
Adesso linea esteri, Martina Stefanoni, poi stasera vi ricordo l'orizzonte delle 20, proveremo a capire se davvero siamo di fronte a un'accelerata, una svolta sull'Iran e la guerra con gli Stati Uniti. Sono arrivate notizie di un accordo imminente da alcuni media arabi, sembra a tutti gli effetti che qualcosa si stia muovendo, ma ancora dobbiamo usare tutti i condizionali del caso, non c'è niente di ufficiale, proveremo a capirlo più tardi.